Attenzione, pericolo di radiazione. Attenzione, pericolo di radiazione. 10 secondi all'inizio della trasmissione. Attenzione, pericolo di contaminazione. 10 secondi all'inizio della trasmissione.
5, 4, 3, 2, 1.
Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, 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 pericolo.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radiazione, sono le 9:01, quindi diamo il via alla rassegna stampa di quest'oggi, lunedì 21 settembre 2015. Ripartiamo quindi anche con le rassegne del lunedì, via via rimettiamo in pista i vari pezzi di Radiazione dopo questa afosissima estate e per l'appunto tra poco andremo a darvi alcune delle varie notizie cittadine da Padova, mentre poi ci sposteremo sulla rassegna dal web con diversi aggiornamenti. Infine concluderemo con diversi aggiornamenti di carattere internazionale a partire dai risultati delle elezioni in Grecia, ma spostandoci anche sull'ennesimo caso di repressione a danno del popolo Mapuche e sulle varie vicissitudini che stanno ancora una volta sconvolgendo l'Africa, come accade in Burkina Faso. Quindi vi ricordo i contatti di Radiazione, sono il 388 4292 504, se volete scriverci un SMS, oppure potete, meglio ancora, commentarci o darci suggerimenti o critiche su le nostre pagine Facebook o Twitter. Quindi ci sentiamo tra pochissimo.
Thank you.
Fatti contaminare da radiazione. Ascolta, radiazione.
E rieccoci, allora, sono le 9:05 e cominciamo con la rassegna stampa appunto di oggi, lunedì 21 settembre. A partire dalla cronaca locale, apprendiamo dal Mattino di Padova, allarme amianto al Curiel, che per chi non fosse di Padova è un liceo scientifico piuttosto noto in città, situato in quartiere Arcella, e il preside, o meglio il dirigente scolastico, afferma: se c'è pericolo si chiude. Il preside quindi è in attesa dei risultati scientifici dei prelievi che sono stati fatti sul tetto, afferma però, come si apprende dal sottotitolo di questo articolo, che gli studenti sono tranquilli e che in classe ci sono state solamente 3 assenze. Comunque continua il dibattito tra i genitori sulla presunta pericolosità dell'Eternit, non è ancora stato rimosso ed è presente sul tetto della succursale del Curiel, quindi siamo in via Piero Bon, a fianco alla chiesa di San Carlo, per l'appunto in quartiere Arcella, e la mamma che protesta di più nei confronti della scuola e dell'amministrazione provinciale continua a tenere il figlio a casa senza mandarlo appunto a scuola, mentre tutti attendono con ansia gli esiti scientifici dei rilievi tecnici effettuati venerdì mattina da un'azienda specializzata per conto della provincia. I risultati ufficiali appunto dovrebbero essere resi pubblici, si legge, alla fine della settimana prossima, e ancora una volta il preside, il dirigente scolastico, afferma che se i rilievi effettuati accerteranno una eventuale pericolosità dell'Eternit presente appunto sul tetto della scuola, come responsabile giuridico del liceo scientifico Eugenio Curiel chiuderà immediatamente la succursale e tutti i ragazzi delle 14 classi che sono presenti nella succursale dovranno venire a scuola nella sede centrale. E di fatto la proposta, l'unica proposta che circola in merito, è un doppio turno delle lezioni che in questo caso si terranno al pomeriggio. Se invece le indagini tecniche effettuate venerdì mattina non daranno alcun rischio ambientale in attesa dell'intervento edilizio già programmato dalla provincia, le lezioni andranno avanti regolarmente. Nel frattempo si spende anche qualche riga in questo articolo del Mattino di Padova su come sta proseguendo la vita scolastica all'interno della succursale del Curiel, in passato utilizzata anche come sezione staccata dal Valle, che invece ha la sede centrale in via Tiziano Minio, e la vita appunto, si dice, all'interno della succursale del Curiel continua senza allarmismi particolari. Il vicepreside afferma che venerdì mattina fondamentalmente in tutte le classi c'erano solo 3 assenze, che questo secondo lui è un segno evidente che i ragazzi continuano a seguire le lezioni con passione e col massimo impegno, senza farsi suggestionare e condizionare da nessuno. Certo che viene da commentare il fatto che quando si tratta di salute, e conosciamo piuttosto bene direi da svariati decenni le conseguenze appunto dell'Eternit, non si può sicuramente parlare di suggestione o di condizionamento. Se ci sono addirittura dei rilievi in corso, di sicuro la situazione non è particolarmente simpatica, e comunque la conclusione che semplicemente viene da fare è relativa al fatto che le scuole italiane continuano a versare in uno stato pietoso, quindi dalla presenza di Eternit sui tetti fino a pezzi di controsoffitto che periodicamente, come accadeva anche nel mio vecchio liceo, cadono rischiando insomma di colpire gli studenti. Sappiamo che purtroppo, come è accaduto in passato anche in Molise, ci sono stati casi anche ben più gravi di crolli di scuole, così come la Giannini, come ricordavamo anche sabato durante la trasmissione della Rabbia del sabato sera, afferma che i genitori non dovranno più portare la carta igienica a scuola come è accaduto finora, ma in compenso sono sempre piuttosto interminabili le liste di cose da portare a scuola, a cominciare dalle risme di fogli a 4 fino ad arrivare invece a un considerevole aumento anche delle tariffe delle mense scolastiche. È chiaro che qui si aprono discorsi assolutamente ampi per quanto riguarda la situazione appunto delle scuole italiane, ma sicuramente su queste tematiche torneremo presto. Tra pochissimo ci spostiamo invece su un altro articolo, sempre qui sul Mattino di Padova, relativo invece all'ambito dell'ambiente e del territorio, dato che come radiazione abbiamo più volte trattato sia nelle trasmissioni che nelle rassegne di difesa del territorio e poi di grandi opere che sappiamo bene non sono di certo utili alla popolazione, ma sono utili a ingrossare le tasche di pochi. Parleremo quindi nel nostro caso di Mose e di una nuova inchiesta che è stata aperta. Difatti è spuntata un'altra gara che è stata bloccata pochi giorni prima degli arresti appunto del 2014. Quindi si parla di 30 milioni per le navi che tolgono la sabbia e tra pochissimo quindi andremo a parlare di Mose.
Cucciolo di radio! È radiazione!
Ci sono le 9:14 minuti qui in diretta su radiazione.info e come stavamo preannunciando prima dello stacco musicale, parliamo ancora di territorio e pertanto di cosiddette grandi opere. E dal Mattino di Padova, da un articolo pubblicato ieri sera, apprendiamo che spunta un'altra gara bloccata pochi giorni prima degli arresti del 2014 e nuova luce viene fatta sugli affidamenti sospetti e i commissari vogliono fare chiarezza. Il titolo è Mose, 30 milioni per le navi che tolgono la sabbia e ci si chiede chi toglierà i sedimenti tra paratoie e cassoni? Un problema non da poco per una diga che sta sott'acqua, soggetta alle correnti, alle burrasche e all'accumulo di detriti. Un problema a cui non ha pensato chi ha progettato i cassoni in calcestruzzo. O forse ci ha pensato, ma poi non ha attrezzato allo scopo i cassoni. Così il Consorzio Venezia Nuova ha bandito nell'aprile del 2014 una gara per la fornitura di due mezzi galleggianti per la riduzione dei sedimenti. Base d'asta 15 milioni di euro l'uno. Stazione appaltante la Comar, costruzione Mose Arsenale, costituita in quote paritarie delle maggiori imprese del Mose, condotte Fincosit Mantovani. Una gara già pronta a essere bandita nel maggio 2014, pubblicata sul sito della Comar. Poi, di colpo, sospesa. Forse anche per l'arrivo della bufera giudiziaria. Un'altra vicenda dai contorni poco chiari, su cui i commissari che governano il consorzio da dicembre, Luigi Magistro, Francesco Ossola e Giuseppe Fiengo, intendono far luce. Sono molti infatti gli appalti e gli affidamenti su cui ancora non è stata fatta chiarezza, come la gara per il jack-up, la piattaforma gialla ferma da mesi davanti all'arsenale. Per averla lo Stato ha sborsato 55 milioni di euro, ma l'impresa Mantovani che l'ha costruita continua a sostenere di averne incassati solo 37, come da gara andata deserta. Altri 5 milioni sono stati spesi per il motore, 5 milioni e mezzo per l'aggio del concessionario, il 12%. E il resto? Un fiume di denaro che negli anni scorsi fluiva dalle casse dello Stato al consorzio e poi veniva girato in buona parte alle imprese. Un aspetto su cui l'inchiesta della magistratura vuole far luce. Altre carte sono adesso all'esame dei finanzieri e della procura, molte inviate dagli stessi commissari. Le spese di gestione del consorzio sono state drasticamente ridotte. Dai 45 milioni di euro del 2014 si è scesi a circa 15 per il 2015. I commissari hanno approvato un nuovo organigramma che prevede l'annullamento della figura del direttore generale. Prima era Giovanni Mazzacurati, il padre padrone del consorzio, artefice della politica del pool di imprese negli ultimi 30 anni. Cospicuo il suo compenso, a cui è stata aggiunta poi una liquidazione da record, 7 milioni di euro, di cui una parte, poco più di 1 milione, congelata dai commissari. Dopo di lui è diventato direttore Hermes Redi, già collaudatore e titolare dell'azienda padovana HMR, che guadagna oggi oltre 500.000 euro, quasi come i tre commissari. Il bilancio del consorzio è stato chiuso con un passivo di 28,7 milioni di euro, una cifra che adesso dovranno essere le imprese, quindi i soci, a liquidare. Contenzioso che suscita qualche nervosismo, aumentato dopo la rivelazione di numerosi incidenti occorsi nei cantieri del Mose. A Malamocco, dove un cassone del Mose è scoppiato sott'acqua durante la posa da parte della società Clodia per conto della Romana Condotte. E poi la rottura della porta della conca di navigazione, sempre condotte nel lavoro realizzato da Mantovani. E infine il crollo della lunata del Lido, Mantovani, per cui l'impresa padovana ha anche chiesto il rimborso di 12 milioni di euro. Intanto al consorzio si tratta per la riduzione dei costi del personale. Si tende alla strada dei contratti di solidarietà, proposta dei sindacati, ma ancora non approvata dalla base e dall'RSU, che si riuniranno in assemblea questa mattina. Prima di ridurre i nostri stipendi, dicono i lavoratori, siano tagliati gli sprechi e gli stipendi di vertice. Quindi sicuramente vediamo ancora una volta come i soliti noti, qui in questo caso la Mantovani, ma non solo, stiano abbondantemente speculando sul nostro territorio e sulle nostre tasche grazie a queste cosiddette grandi opere che tanto avrebbero dovuto risollevare l'economia, ma che vediamo bene ingrassano le tasche di pochi e soprattutto distruggono il nostro territorio. E oltre a questo vediamo come d'altro lato, di fronte alla strada intrapresa del tentativo di introdurre i contratti di solidarietà, quindi comunque alla fine della fiera pagare meno i lavoratori, vediamo come i sindacati abbiano avanzato questa proposta, ancora una volta piegandosi ai grandi vertici. Giustamente i lavoratori rispondono che prima di toccare le proprie tasche siano appunto tagliati gli stipendi di vertice, che comunque abbiamo letto anche prima, si tratta di cifre assolutamente che probabilmente non riusciamo nemmeno a considerare in maniera reale, tanto sono alte. Su questo sicuramente torneremo, avevamo già parlato di Mose, non solo per parlare di questa inchiesta che ha travolto anche l'ex governatore del Veneto Galan, ma torneremo sicuramente su questa vicenda, visto che via via nascono sempre nuove inchieste, non tanto per le inchieste in sé, quanto comunque per i dati e per l'informazione che poi riusciamo a dare ai nostri microfoni. Quindi un altro piccolo stacchetto musicale, poi passiamo alla rassegna dal web.
Ascolta Radiazione.
Ed eccoci, sono le 9:24 minuti qui in diretta su radiazione.info e dalla nostra pagina Facebook ci arriva un messaggio appunto di un compagno con un post, ovvero ti ricordi del 15 ottobre e giustamente viene rilanciato l'appuntamento di giovedì 24 settembre. Il PM Minisci ha intenzione di ricominciare la requisitoria che termina con le richieste di condanna contro 18 persone che erano al corteo del 15 ottobre 2011 a Roma. Alla sua requisitoria seguiranno le richieste di risarcimento delle parti civili. L'accusa di devastazione e saccheggio ha già portato a pesanti condanne contro chi ha partecipato a quella giornata di lotta. La solidarietà è necessaria, ore 9, presidio a Piazzale Clodio. E per l'appunto da InfoAut apprendiamo anche, sempre relativo al corteo del 15 ottobre, che un poliziotto è indagato per falsa testimonianza. Non che le indagini della magistratura ci diano chissà quale interesse, dato che ben sappiamo che normalmente alle indagini o addirittura alle condanne dei poliziotti non segue assolutamente nulla nei loro confronti, però l'assoluzione di 4 degli imputati per il processo del corteo del 15 ottobre ha portato, come si legge in questo articolo, all'accusa di falsa testimonianza contro un agente di polizia. Sono in effetti emerse, si legge, numerose incongruenze e menzogne palesi nel verbale che accompagnava l'arresto di 4 ragazzi che avevano partecipato al corteo dell'autunno del 2011, durante il quale migliaia di giovani si erano scontrati con la polizia fino a notte fonda. Grazie ad alcuni video e alle testimonianze dei passanti è stato possibile ricostruire che l'agente in questione si è inventato un manico di piccone nelle mani di un manifestante e un immaginario cambio di vestiti. Insomma, una fortunata coincidenza ha permesso, per una volta, di ricostruire le panzane delle forze dell'ordine. Un evento più unico che raro, visto il totale arbitrio con cui la polizia redige i verbali d'arresto, che assumono spesso le sembianze di mal riuscite composizioni letterarie, quando non si arriva direttamente alle prove inventate contro i mostruosi black bloc. Infatti, giovedì prossimo si riapre la requisitoria del PM Minisci per la seconda parte del processo, nel quale l'accusa cercherà di ascrivere quella giornata di rivolta a una questione di devastazione e saccheggio, dopo che a giugno la Cassazione aveva confermato le pesanti condanne contro Davide, Christian e Mauro, riportando di nuovo Davide dietro le sbarre. Il 15 ottobre c'eravamo tutti, vogliamo tutti liberi. Questo un aggiornamento appunto pubblicato nella categoria Metropoli, dicevamo, all'interno del sito di InfoAut. E per l'appunto ribadisco anche quanto un compagno ha scritto sulla nostra pagina Facebook, giovedì 24 settembre alle ore 9, presidio a Piazzale Clodio. Sicuramente con la radio cercheremo di organizzare una diretta.
Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione. Quando faccio colazione, ascolto sempre Radiazione.
E rieccoci, sono le 9:32 minuti qui in diretta su Radiazione durante la rassegna di quest'oggi, lunedì 21 settembre, e ritweetavamo proprio dalla nostra pagina un articolo pubblicato un paio di giorni fa sul meridiano.it, ovvero troppi posti fissi a tempo pieno, 151 licenziamenti nella fabbrica del cornetto Algida. La multinazionale nord-europea Unilever sostiene che nell'impianto di Caivano ci sono garanzie contrattuali eccessive che fanno aumentare i costi. I sindacati sul piede di guerra. Questo appunto il sottotitolo di questo articolo che andiamo a leggere. Il cornetto è nato a Napoli e si fabbrica da decenni nel napoletano, a Caivano. Ma la multinazionale Unilever, che proprio dal gelato partenopeo spicca acquistò negli anni 70 il brevetto del mitico cono gelato, sostiene che la crisi in Italia non si ferma e che l'impianto partenopeo è il più costoso e il meno competitivo d'Europa. Qui troppi contratti full time a tempo indeterminato e troppe pause di lavoro. Sempre secondo l'azienda anglosassone, fanno decisamente meglio di noi gli inglesi dello stabilimento omologo di Gloucester, dove pure si realizza il glorioso prodotto di culto italiano. Meglio dei napoletani fanno meglio anche i tedeschi di Heppenheim, fabbrica che realizza l'altro top della produzione di Caivano, il gelato Magnum. Risultato, la Unilever ha avviato la procedura di licenziamento per 151 degli 806 dipendenti. Operai, impiegati, quadri, i nord europei non fanno distinzioni. Sono tutti da tagliare, da rimuovere. Ed ecco la ricetta. Introdurre il VCM, il nuovo modello organizzativo adottato dalla Fiat di Sergio Marchionne. I sindacati però stanno reagendo. È un'ignobile iniziativa unilaterale che dobbiamo fermare, hanno scritto nel comunicato i delegati di fabbrica, comunicato con cui la RSU hanno già fatto effettuare mezz'ora di sciopero per turno. Caivano, puntualizza la Unilever, è l'unica unità produttiva italiana operante nel settore del gelato e dei semi lavorati collegati al gelato ed è anche l'impianto della compagnia con il più alto numero di addetti in Europa. La produzione dello stabilimento napoletano è dedicata per il 60% al mercato italiano e per il 40% ai mercati internazionali. Abbiamo ridotto le spese, ma con risultati che, scrive l'azienda, non sono ancora sufficienti a mettere in sicurezza lo stabilimento, che resta il sito meno competitivo del network europeo del gelato. Questa fabbrica, specifica la multinazionale, soffre di una situazione paradossale, causata da una gestione storicamente non sufficientemente attenta alla competitività e al contenimento dei costi. Queste appunto sono informazioni proprio precise, virgolettate. La Unilever va poi al nocciolo della questione, sostenendo che tutti gli altri impianti europei produttori di gelato dello stesso tipo di quello prodotto all'Algida, quindi gli impianti inglesi e tedeschi, riescono a massimizzare il beneficio dell'aumento dei volumi perché sono molto più competitivi di quello di Caivano, grazie a un'organizzazione più bilanciata e a una struttura contrattuale della forza lavoro più aderente all'andamento stagionale delle vendite. Sempre virgolettato. Poi, ma non è cosa secondaria, c'è la questione del calo dei consumi in Italia, che secondo Unilever e gli indicatori economici di riferimento continua imperterrita. Tra il 2011 e il 2014 c'è stato un calo del 14%. Nel quadriennio Caivano ha perso 14 milioni di litri di gelato. Unilever nel frattempo annuncia che il rilancio avverrà attraverso il nuovo modello organizzativo denominato appunto World Class Manufacturing, il sistema industriale inventato dal professore guru giapponese Yamashina e adottato dalla Fiat di Sergio Marchionne. Ma le segreterie territoriali di CGL, CISL, UIL e UGL agroalimentare a nome poi vabbè di Franzese, Buonaguro, Vitiello e Figlioli, affermano che un'azienda come Unilever dovrebbe fare da traino per attirare più volumi, scongiurando i licenziamenti che in un periodo di crisi del nostro paese produrrebbero problemi sociali in un territorio già provato. Il sindacato ritiene appunto di costringere a trovare soluzioni condivise che rilancino il sito e lo rendano più competitivo come lo è sempre stato, ma se le intenzioni resteranno queste e solo per aumentare business, potrà e dovrà andare allo scontro drastico. Se per scontro drastico, mi viene da commentare, si ritiene necessario fare solamente mezz'ora di sciopero, di sicuro questi lavoratori non sono esattamente in buone mani. Dopodiché cercheremo appunto di seguire anche questa vertenza, dato che 151 licenziamenti non sono assolutamente pochi, e quello comunque che è interessante è vedere come si diceva già negli scorsi anni, come il modello Marchionne sia per l'appunto esportato e dalla Fiat in poi faccia purtroppo scuola. Move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. Fatti contaminare da radiazione. Ascolta, radiazione.
Quando faccio colazione, ascolto sempre radiazione.
E eccoci, sono le 9:42 minuti qui su radiazione.info e andiamo a fare un piccolo report del corteo che si è svolto a Bologna sabato, in centinaia in piazza in solidarietà ai migranti e per i diritti sociali. Questo il titolo sul sito di InfoOut. Noi purtroppo durante la trasmissione della rabbia del sabato sera non siamo riusciti a metterci in collegamento, mentre abbiamo fatto diverse telefonate sia dal corteo a Milano contro il modello Expo e contro la presenza di Israele e dei collaborazionisti come l'ANP, ma ci siamo poi collegati anche con Brescia. Questi sono dei podcast che infatti trovate proprio nella sezione delle ultime interviste sul nostro sito. E per quanto riguarda Bologna, dove non siamo purtroppo riusciti a collegarci, apprendiamo che diverse centinaia di persone hanno partecipato al corteo indetto dal SICOBAS in solidarietà ai migranti e ai rifugiati che stanno sfidando in queste settimane i rigidi confini dell'Europa alla ricerca di migliori condizioni di vita. Il testo dello striscione che ha aperto la manifestazione era "Unità tra i lavoratori di tutto il mondo", a simboleggiare la necessità di rispondere con la lotta comune alla segmentazione etnica e allo sfruttamento coatto del lavoro, sia migrante che indigeno, per quanto queste etichette abbiano ancora valore. I principali temi del corteo, si legge, sono stati la vicinanza ai migranti che rischiano la vita con l'attraversamento del Mar Mediterraneo, rischiando il naufragio, la rabbia nei confronti di istituzioni come i CIE e i CARA, quindi sicuramente veri e propri lager moderni, e la volontà di rompere attraverso una solida unità basata sulla lotta di classe, oltre ogni segmentazione imposta dalla controparte. Il serpentone si è snodato per il percorso classico che conduce da Piazza dell'Unità nel cuore della Bolognina fino a Piazza Maggiore, attraversando quindi via Indipendenza per poi raggiungere la prefettura, e al consueto molto rumoroso e selvaggio è stato ovviamente anche l'occasione per rilanciare la lotta in corso alla IOX, dove due lavoratori sono al terzo giorno di occupazione del tetto del magazzino della multinazionale dell'e-commerce all'Interporto. Dietro lo spezzone principale, animato dai facchini e dalle facchine, era presente lo spezzone anche del social log di Bologna, che ha portato la voce degli occupanti e degli inquilini resistenti della lotta per la casa bolognese. Poi presente anche il comitato di lotta sulla casa di via Gandusio, che ha rilanciato la sua giornata di mobilitazione prevista per il 24 settembre. Quindi sicuramente anche questo contenuto, ovvero il fatto che la solidarietà nei confronti degli immigrati sia unita anche alla lotta per il diritto alla casa, è assolutamente positivo. Nei prossimi giorni, conclude l'articolo, continueranno le mobilitazioni cittadine sia per il diritto alla casa sia nel mondo della logistica. Quindi ancora una volta da segnalare come delle azioni di lotta per l'appunto siano unite su più fronti, quindi dall'accoglienza al diritto alla casa fino alla lotta sul proprio posto di lavoro, in questo caso sulla logistica, e quindi sicuramente saranno molti altri gli appuntamenti da seguire in merito. Ora invece ci spostiamo sulla cronaca anche internazionale, nello specifico ci sposteremo anche sull'Africa oltre che sull'Europa, e poi passeremo a dare alcuni approfondimenti dal Cile, come dicevo all'inizio della trasmissione, rispetto alla repressione appunto a danno del popolo Mapuche.
Assume me with you, my love, and give you my day.
Eccoci, sono le 9:50 minuti qui su radiazione.info e alla mail dei redattori arriva una locandina di un presidio che si terrà sabato 26 settembre al carcere di Vicenza, teatro di alcune proteste nei primi giorni di settembre. Come sappiamo, in queste ultime settimane i detenuti del carcere Santa Maria Maggiore di Venezia hanno lanciato un grido di protesta proclamando uno sciopero ad oltranza. Le ragioni che li spingono a lottare sono le pessime condizioni che vivono tutti i giorni sulla loro pelle e non è una novità. In carcere la vita è una merda. Anche a Vicenza è questa l'aria che si respira, soprusi dei secondini contro prigionieri e familiari in visita, sovraffollamento, vitto scadente e sopravvitto alle stelle. La resistenza di alcuni detenuti che pochi mesi fa sono saliti sul tetto del San Pio X, così come la protesta scatenata nei giorni scorsi, ci dicono che ribellarsi a tutto questo è possibile. Quindi, dopo questa introduzione, viene rilanciato il presidio. Sabato 26 settembre alle ore 15, presidio al carcere di Vicenza, al fianco dei detenuti, visto che la lotta si diffonda fino alla libertà, è necessario essere anche solidali. Il carcere poi si trova in via San Basilio della Scola. Qui appunto vediamo anche la locandina che sicuramente rilanceremo anche tramite il nostro account Facebook e sicuramente sabato 26 settembre cercheremo di organizzare una diretta con la rabbia del sabato sera.
Cucciolo di radio! È radiazione!
On my shoulder. suppose it's a push for moving on. Ain't time, the sun's gonna shine on me nicely.
One day, yeah.
Sun tells me good things are coming, and I ain't gonna.
Eccoci, sono le 9:56 minuti e per l'appunto, dato che stavamo dando le indicazioni per il presidio del 26 settembre a Vicenza, apprendiamo anche che due compagni e una compagna dell'ex ospizio occupato di Venezia hanno ricevuto un foglio di via dalle autorità lagunari proprio in seguito alle lotte in solidarietà ai detenuti del carcere di Santa Maria Maggiore che prima stavamo nominando. Quindi ovviamente rilanciamo anche la nostra solidarietà sia al fianco dei detenuti in lotta sia ai compagni colpiti dalla repressione. E quanto ai benefit anche che si stanno organizzando a favore dei prigionieri, vi ricordo anche un bel appuntamento, ve lo dico anche con largo anticipo così avete modo anche di segnarvelo in agenda. Parliamo infatti del 24 e 25 ottobre alla Marzola Occupata in via Marzola al Civico 4, ci sarà una Tattoo Circus benefit proprio per i detenuti. La Tattoo Circus, come si legge anche dall'account Facebook, è un'iniziativa che nasce a Roma nel 2007 con la collaborazione di alcuni spazi occupati della città su tematiche anticarcerarie e riportando il tatuaggio tradizionale occidentale alle sue origini galeotte e di strada, si è pensato che sarebbe stato bello creare un raduno di tatuatori, piercing e artisti vari che attraverso la loro arte avessero voglia di sostenere concretamente i detenuti e allo stesso tempo supportare una critica radicale del carcere e della società che lo produce. Quindi è un'iniziativa che un po' negli ultimi anni è stata ospitata in innumerevoli spazi occupati anche oltre confine e ha intrapreso la via itinerante da subito, dato che molti hanno trovato interessante questo esperimento di convergenza, di unione, diciamo, tra spettacoli circensi, musicali, modificazioni del corpo e momenti di informazione e riflessione su tematiche di controllo, dominio e repressione, oltre che di pratiche di sostegno attivo ai detenuti come i presidi sotto le carceri. La due giorni quindi sarà, lo dicevo, il 24 e il 25 ottobre alla Marzolo e fondamentalmente dalle 10 alle 19 ci saranno i tatuaggi benefit, per cui il costo del tatuaggio non andrà al singolo tatuatore ma a sostenere le spese legali di compagni e compagne in carcere. Poi ci saranno appunto writings con Fox Writers Milano e mostre sui detenuti, rivoluzionari prigionieri, le lotte anticarcerarie e i prigionieri palestinesi. Sarà anche un'occasione in cui si presenterà la campagna Pagine contro la tortura e verrà presentato il libro Elettroshock, la storia delle terapie elettroconvulsive e i racconti di chi le ha vissute. E un testo appunto edito da Sensibili alle Foglie. Ci sarà poi cibo vegan e bar popolare, oltre che lo spazio distribuzioni, etichette e quant'altro. Il sabato inoltre dalle 21:30 ci sarà un concerto rap benefit con Acero Moretti, Beppe Rebel e Zasta NCFI, non so se l'ho pronunciato giusto, e TBA. Dentro alla Marzola Occupata ovviamente sarà vietato l'ingresso interesso ai cani, non che io sia, come dire, una persona che odia gli animali, ma questa cosa mi rende personalmente molto contenta, oltre al fatto che sarà vietato fumare, anche questo mi rende contenta, e dato che probabilmente sono una delle rare non fumatrici qui a Padova, ma ovviamente sarà possibile, si legge qui sul Facebook della Marzolo, fumare fuori in strada o in giardino. E ovviamente l'evento qui su Facebook è costantemente aggiornato, quindi se vi interessa vi invito ad andare sulla pagina della Marzolo occupata e vedere direttamente via via l'evolversi, insomma, di questa bella iniziativa il 24 e il 25 ottobre.
Said vengeance is his, but I'ma do it first. I'm gonna handle my business in the name of the law. Oh. Now if he made you cry, oh, I gotta know. If he's not ready to die, he best prepare for it. My judgment's divine, I'll tell you who you can call. You can call. My wrath will come down like the cold rain, and there won't be no shelter, no place you can go. Hey, hey, hey. It's time to put your hands up, time for surrender. I'm a vigilante, my love's defender. You're a wanted man, and everybody knows. Yeah. Call up your priest, have the warrior walking.
Ascolta Radiazione.
Ed eccoci, sono le 10 e 5 minuti e come preannunciato poco fa ci spostiamo a commentare i risultati delle elezioni in Grecia. Un articolo quanto mai fazioso, quello che appare sull'ANSA.it, titolato Tsipras rivince nuovo governo con i nazionalisti. Quindi qui si parla di uno straordinario 35,5% dei voti e 145 seggi, questo quanto si è aggiudicata Syriza, e l'ex e prossimo premier afferma: noi duri a morire, è la vittoria della gente. In realtà ci sono diversi punti da toccare. In primis il calo dell'affluenza e in secondo luogo, non meno scontato, un nuovo exploit fatto dai nazisti di Alba Dorata, che a quanto pare si sono confermati terzo partito, aumentando i loro consensi fino al 7,1% e soprattutto tra i disoccupati. Per quanto riguarda questo articolo, appunto pubblicato sull'ANSA proprio questa mattina, si legge appunto che Alexis Tsipras ha vinto ancora ed è stata una vittoria più difficile e che forse proprio per questo ha un sapore più dolce, a detta per l'appunto del giornalista che ha scritto questo articolo. Syriza lievemente favorita alla vigilia, ma sulla quale pesava la disillusione di molti elettori e l'incertezza economica, si è aggiudicata appunto il 35,5% dei voti e 145 seggi, mentre gli ex alleati di governo nazionalisti greci indipendenti avrebbero il 3,7% dei seggi, il 3,7% e 10 seggi. I due riproporranno la stessa alleanza nata a gennaio, con quindi una maggioranza di 155 seggi su 300. Questo appunto l'ha confermato prima la leader di Anel e poi lo stesso Tsipras, che fondamentalmente ha esultato parlando di vittoria del popolo greco, che siamo duri a morire anche se siamo stati presi mira da tanti, e qualche altra bagianata dopo i risultati che abbiamo visto del suo comportamento proprio a seguito del referendum, che invece aveva mostrato un protagonismo del popolo greco che non voleva piegarsi di fronte ai diktat imposti dall'Europa, capeggiata appunto dalla Germania. A quanto si apprende in Grecia e in Europa, sono state diverse appunto le feste, le bandiere che sventolavano in piazza. A quanto pare c'erano anche quelle degli alleati europei, tra cui gli italiani di l'altra Europa con Tsipras, quindi mi viene da dire che sappiamo dove sono andati appunto a festeggiare la vittoria diciamo nel paese ellenico, ma qui in Italia si vedono decisamente poco. E a quanto pare appunto la maggior parte dei greci ha votato comunque per Tsipras, nonostante il tradimento appunto dopo il referendum. Sicuramente quello che questo articolo non dice, o comunque accenna veramente poco, è il fatto che l'affluenza ai seggi è calata parecchio. Ovviamente pesa la disillusione dei tanti che avevano creduto evidentemente ad un'opzione riformista, e di fatto circa ad oltre metà dello scrutinio ufficiale sembra essersi attestata un'affluenza ai seggi di circa il 55%. E poi via via qua ci sono insomma i vari dati. Si parla anche di Unità Popolare, che sarebbero gli ex compagni di partito di Tsipras, che avevano fondato una sorta di costola del partito, e a quanto pare poi si legge anche del PASOK di Potami appunto di altri piccoli partiti. Si parla anche in effetti di quella che viene definita l'unica macchia sulla gioia della sinistra di Syriza, ovvero l'ennesimo exploit di Alba Dorata. Lo dicevamo anche prima, appunto soprattutto tra i disoccupati, il partito neonazista ha preso decisamente parecchi voti, arrivando fino al 7,1% per cento. E poi via via, insomma, Tsipras comunque ha preso le varie congratulazioni un po' da parte di tutti i vari leader di turno e a quanto pare è già al lavoro per il nuovo governo. Dice che sarà formato al massimo entro 3 giorni e questo viene anche assicurato dal suo partito. Certo che si tratterà, come dice il titolo dell'articolo stesso, di un governo fatto assieme ai nazionalisti, quindi lo sappiamo bene anche sulla nostra pelle che i governi così eterogenei, chiamiamoli in questa maniera, vanno avanti decisamente come dei treni sulle cosiddette riforme che tanto vuole l'Europa, che tanto ci chiede l'Europa, e quindi se già il popolo greco sta assolutamente pagando cara questo tipo di imposizioni, di sicuro se ne vedranno ulteriormente delle belle, specie come già dicevamo un po' quest'estate relativamente a tutto ciò che i vari paesi europei, dalla Germania ma anche spostandoci in Asia fino alla Cina, si tratta appunto di paesi che si stanno letteralmente spartendo la Grecia, a cominciare dall'acquisto del porto del Pireo nel caso della Cina, a cominciare anche dall'acquisto degli aeroporti e delle varie compagnie nel caso della Germania, ma appunto la Grecia viene via via spezzettata proprio come una torta da spartirsi, e nel frattempo lavoratori, pensionati e studenti subiscono sempre di più politiche di lacrime e sangue. Quindi appunto questo dell'Ansa, un articolo abbastanza fazioso che parla di straordinaria vittoria e quant'altro, ma che comunque è costretto sia ad ammettere il calo alle urne, sia ad ammettere che il comportamento di Tsipras e di questo governo ha permesso ancora una volta l'ascesa dei nazisti di Alba Dorata, che ovviamente si sono ripresentati come quelli che salveranno la Grecia dall'Europa e dalle banche.
Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Un po' come preannunciato prima, ci spostiamo invece in Africa e nello specifico, come dicevo all'inizio della trasmissione, in Burkina Faso, dove è avvenuto un golpe, e l'articolo che andiamo a leggere è tratto da Contropiano ed è stato pubblicato ieri, e i mediatori africani confidano in sviluppi positivi. Quindi mentre è ulteriormente cresciuto il numero di vittime fra i dimostranti, almeno 10 morti e più di 100 feriti, i militari golpisti del Burkina Faso parlano di ritorno sui binari civili. Annunciano il prossimo ristabilimento del governo di transizione, deposto mercoledì scorso, e la direzione del paese da parte dei civili. Lo scrive Al Jazeera sulla base di dichiarazioni del presidente del Benin, Boni Yayi, che venerdì scorso si era precipitato in Burkina Faso assieme al suo omologo senegalese Sall per tentare una mediazione. Secondo queste informazioni, colloqui condotti dai presidenti beninese e senegalese con il generale Diendéré, per 30 anni braccio destro di Compaoré e capo del reggimento di sicurezza presidenziale, ora uomo forte del cosiddetto Consiglio Nazionale per la Democrazia, starebbero per dare qualche risultato. Per la verità pare ci sia qualche discordanza sulle dichiarazioni, dato che Al Jazeera sembra attribuire a Diendéré un perentorio, aperte virgolette, ci apprestiamo a tornare al periodo di transizione guidato da un civile, Michael Cafando. Secondo invece Jean Afriquet, invece Boni Yahi ha detto che ulteriori positive novità verrebbero annunciate nel corso dei colloqui che proseguono oggi, aggiungendo che Dien Di Rie si è mostrato ben disposto, ha senso di responsabilità e si è dimostrato sorridente e rassicurante. Ma circa la presenza dello spodestato Cafando a capo del governo di transizione, Dien Di Rie si sarebbe mostrato alquanto fumoso e contraddittorio. E a quanto pare questa discordanza di sottolineature sembra dovuta al fatto che alcuni dei mediatori presenti assieme a Boni Yayi e Macky Sall hanno avvertito una buona disposizione di Dien Di Rie in questo senso, ma niente di più. Anche qui appunto poi si susseguono un po' le varie dichiarazioni e i vari tagli che i diversi giornali e le diverse testate in Africa stanno dando a questa vicenda. E in particolare si scrive anche che sembra prospettarsi un rinvio di circa un mese per le elezioni che fino al golpe di mercoledì scorso erano fissate per il prossimo 11 ottobre. Questo potrebbe essere dovuto principalmente alle trattative sul reintegro o la sostituzione di tutti quei candidati che le autorità di transizione avevano escluso dalle liste elettorali, e si riferivano a questo i militari di Dien Di Rie, affermando di voler garantire per mezzo di un colpo di Stato delle elezioni inclusive, ovviamente inclusive in senso virgolettato e pertanto ironico. Intanto, se fino a venerdì rimaneva incerta la posizione dell'esercito e nessuna conferma ufficiale era venuta alle voci su una presunta presa di posizione da parte del capo di Stato Maggiore dell'esercito, il generale Zagré, a fianco dei resistenti, sabato Zagré ha condannato ufficialmente gli atti di violenza contro la popolazione compiuti dai golpisti. E il caso appunto del Burkina Faso è senz'altro un caso che da diverso tempo diciamo ha mostrato delle gravi difficoltà. Anche l'anno scorso, se ricordate, proprio circa novembre, quindi meno di un anno fa, ci eravamo occupati proprio di questo paese africano, visto che si era registrata a inizio novembre la sollevazione di migliaia di persone contro il carovita e la proposta di modifica costituzionale che di fatto avrebbe consentito al despota Compaoré, che prima abbiamo nominato, di rinnovare il suo mandato per la quinta volta consecutiva dopo ben 27 anni di governo. E quindi all'epoca, appunto meno di un anno fa, dopo aver occupato la TV di Stato e poi dato fuoco all'edificio principale del Parlamento, le masse burkinabè hanno continuato a resistere unite davanti al palazzo presidenziale. E tra l'altro, proprio in quelle occasioni avevamo ricordato come la folla in rivolta avesse dato sfoggio anche a diverse immagini di Thomas Sankara, che la popolazione insorta aveva per l'appunto ampiamente richiamato durante gli scontri, un artefice di riforme sociali piuttosto vaste e soprattutto di lotta ai paesi imperialisti relativamente al sistema del debito estero degli stati africani. E tra l'altro la sua affermazione "guai a prendere in giro il popolo" è senz'altro calzante anche a distanza appunto di tanti anni dal suo omicidio.
Ascolta Radiazione.
yeah, this is my new strain of weed. This is my new strain of weed. I call it fuck the police. I call it shut your mouth up, sir, and get down on your knees. Now go put down your weapons, please roll your pop on the screen. And then you take off your uniform, quit bound dog the knee. Change you not soon, please. The officer squeals. When you get out of here, you're going to jail, little D. I said, listen, little piggy, I've got weed that'll make you dizzy. Inhale it, then exhale it, get high and get it free. Fuck the police, yeah, man, now women sound the nothing. Fuck the police, yeah, puff it, puff on it now. Yeah, I'm dead in the police, just get up and get down. And puff the police, puff, puff the police. You see, you will be beaver on the chains of the beast that enslave your wicked mind, puff on this wicked police. They'll make you want to leave the laws that tell you what to breathe. Only side effects from puffing is being able to see clear. You will tell you things that make your head ring in the moon like a record playing at high speed 200 BPM spin. If you get arrested, just a week you need, like you'll be competent. I said, puff the police, yeah, man, now we mess down. Puff the police, yeah, said, puffing it now. Oh, I am telling the police to stand up and get down. Puff the police, yeah, puff the
Radiazione.
Κι εγώ ψάχνω έναν τρόπο τάδεσμα να σπάσω. Έχω ένα μέρος που με περιμένει εκεί. Σε μια πολύ ψηλή κορφή πρέπει να φτάσω. Γι' αυτά πλώνω ξανά πολύ ψηλά τα δυο μου χέρια. Για να κλέψω λίγο φως από τα λάβερα αστέρια. Δεν αντέχω εδώ κάτω και κοντεύει να με πρίξει τον ανθρώπο.
Ed eccoci, sono le 10:24 minuti, qui in diretta durante la rassegna stampa e come preannunciavamo anche all'inizio della trasmissione andiamo a parlare anche di repressione ai danni del popolo Mapuche e da un articolo pubblicato ieri su InfoAut apprendiamo di un brutale e violento sgombro di occupazione Mapuche in Cile. Quindi verso le 5 del mattino di questo lunedì 7 settembre forze speciali i carabinieri hanno iniziato una violenta procedura con lo scopo di sgombrare la sede della CONADI a Temuco, che dal 17 agosto varie comunità mapuche tenevano occupata. Durante il violento sgombero sono state arrestate 38 persone, si tratta di 12 donne, 17 uomini e 9 bambini appartenenti a diverse comunità mapuche. Visibilmente percossi e vari di loro con il viso insanguinato, ad uno sono stati tirati fuori dall'edificio e fatti salire con estrema violenza sull'autobus delle forze speciali dei carabinieri, e la procedura è stata guidata dal colonnello dei carabinieri Oscar Oettinger, che ha affermato che l'azione è stata coordinata e pianificata assieme alle autorità con lo scopo di mettere fine all'occupazione. Da parte sua il ministro per lo sviluppo sociale Marco Barrasa ha annunciato ai mezzi di comunicazione che lo sgombero è diventato necessario dopo che non c'erano stati sviluppi nei negoziati, e proprio virgolettato si legge che a suo dire bisognava sgomberare affinché la CONADI continuasse a funzionare e per aiutare in questo modo a risolvere il problema delle comunità mapuche. A quanto pare questo personaggio ha tentato di risolverlo come sempre con il manganello. E per quanto poi riguarda l'articolo, si legge che l'occupazione era già stata formalmente richiesta e fatta entrare la settimana scorsa dal direttore della CONADI Alberto Pizzarro Cagnillao e da parte sua intendente della Araucania, recentemente nominato Joanne, non so se l'ho pronunciato giusto, ma che appunto ha detto che qui ciò che deve essere prioritario è il potere del diritto e l'occupazione era illegale. Secondo quanto è stato fatto sapere, gli arrestati saranno posti lunedì prossimo a disposizione dei tribunali per l'udienza di controllo dell'arresto, a cui parteciperà il procuratore Christian Crisosto. L'occupazione, si legge poi, aveva come obiettivo, secondo quanto hanno segnalato le stesse comunità, di denunciare la criminale repressione e la smisurata persecuzione contro le comunità da parte della polizia militare che si trova nella zona, specialmente verso la comunità di Ranchilco, e chiedono ovviamente delle risposte alle loro richieste di accelerare il processo di recupero territoriale che ha già più di 14 anni. Questo appunto un aggiornamento, e qui su InfoOut c'è anche un video proprio della brutale e violenta azione compiuta dai carabinieri a danno della comunità Mapuche. Peraltro questo popolo ci siamo occupati anche ai nostri microfoni, lo ricorderete, a giugno, ma nel caso in cui vi siate persi l'intervista ad una compagna della rete in difesa del popolo Mapuche, che da poco era ritornata in Italia proprio dai territori Mapuche, che ci aveva raccontato un po' la sua esperienza e come ha conosciuto la resistenza di questo popolo, vi segnalo che il podcast è sempre all'interno della categoria degli approfondimenti e degli speciali, datato appunto all'inizio di giugno, e assolutamente insomma un materiale interessante nel caso in cui ve lo siate persi all'epoca.
Il messaggero, l'unità, la stampa, il corriere della sera, la notte, la gazzetta del popolo, il ventesimo secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Antonio nemico dello demonio. e sangue e lacrima amara. Lutto e sangue e lacrima amara. Lutto e sangue e lacrima amara.
Piglia bottiglia e frarello, vado a pensionare, spiegna della rella. Niente c'è pure una mappina, gomma, salta cotta che nessuno se la mocca. E se pure i fascisti mo devono parlare, sai compagno cosa dobbiamo fare? Dica boccia, 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 bam bam, affacciamo i fascisti con tutto guirinato. Boccia, 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 bam bam, affacciamo i fascisti con tutto guirinato.
Scema, mezza sti fascista manica da che la truna, santa piccia una mamma che fa tra me padruna.
Santa, santa, santa piccia!
Il nuovo che avanza fascista imprenditura, che chiusa fa vicina e chiuma varane e furbuna, a cento casa venne vanno piatte mancaruna, santa piccia una mamma che fa tra me padruna.
Santa, santa, santa piccia!
Santa piccia, c'è caserma, santa piccia costura, santa piccia guardia e giura c'è assessura, santa piccia una vampa che fa tra te padrone.
Santa, santa, santa piccia, santa, santa, santa piccia, santa.
Ed eccoci, sono le 10:33 minuti e dall'ANSA apprendiamo che c'è stato ieri un nuovo naufragio in Grecia. È morta, si legge dal titolo di questo articolo, un'altra bambina di 5 anni. In Croazia sono invece 17.089 gli arrivi e ne sono attesi altri 40.000. Quindi sono almeno 13 migranti che ieri sono morti dopo che il barcone sul quale viaggiavano si è scontrato con un traghetto al largo della città portuale turca, mi sto anche soffocando a causa della tosse, Kanakale nell'ovest, e lo ha reso noto la guardia costiera turca. 8 persone sono state tratte in salvo e le ricerche sono però ancora in corso, quindi si tratta di una nuova tragedia dell'immigrazione. Si parla anche di, come dice l'articolo stesso, di una bambina siriana di 5 anni morta nel naufragio del barcone su cui viaggiava al largo della Grecia a nord dell'isola di Lesbo, e la bambina appunto era già priva di conoscenza quando è stata soccorsa in mare ed è morta all'ospedale di Lesbo. Altre 13 persone sono state salvate, ma sul barcone c'erano in tutto 26 persone, quindi le operazioni dei soccorritori vanno avanti. in un altro naufragio al largo invece della costa di Cesme è morta un'altra bambina siriana appunto di 4 anni e vediamo come appunto siano veramente tantissimi bambini morti annegati assieme agli adulti nei naufragi di questi mesi e di questi anni. A quanto pare appunto l'Europa sembra svegliarsi tra virgolette solamente adesso. Nel frattempo però cosa succede in Ungheria, paese che sicuramente sta dimostrando il suo volto più nazista, ma non lo è meno di tutti gli altri paesi, o meglio non lo è di più di tutti gli altri paesi europei che invece si stanno, come dire, cercando di ripulire la faccia e le mani. Intanto l'Ungheria appunto ha richiamato i riservisti per gestire la situazione dell'immigrazione e nel frattempo ha completato la barriera difensiva di filo spinato di 41 chilometri alla frontiera con la Croazia. Gli altri 330 chilometri del confine con la Croazia sono segnati dal fiume Drava, difficilmente valicabile dai migranti. Sono poi, anche per dare qualche altro numero, più di 20.700 i migranti entrati da mercoledì scorso fino a stamani alle 11 in Croazia, passando illegalmente dalla Serbia, e nei prossimi 2 giorni si aspetta l'arrivo di altri 40.000 persone, e il presidente croato ha definito la situazione di emergenza peggiore di quanto si pensasse e che per questo sarà inevitabile addirittura ricorso all'esercito. Poi abbiamo, diciamo, nell'arco di questo articolo le varie affermazioni di Renzi piuttosto che di Gentiloni, sempre insomma con le solite parole chiave che serve una risposta europea e quant'altro, ma ovviamente la gente invece continua a morire. Nel frattempo persino Kerry dagli Stati Uniti, su un altro articolo qui pubblicato, apprendiamo che dice che gli Stati Uniti sono disposti ad accogliere 100.000 migranti nel 2017, forse anche a questo losco personaggio andrebbe ricordato il fatto che siamo nel settembre 2015 e che la gente ovviamente sta morendo adesso per le guerre che l'imperialismo ha scatenato in giro per il mondo. E poi, dato che parliamo appunto di profughi, colgo anche l'occasione di ribadire, come già è stato fatto nelle scorse rassegne, un appello a favore dei migranti che sono rinchiusi nell'ex caserma militare Prandina qua a Padova. Infatti alcuni compagni e compagne della mensa Marzola occupata stanno continuando un lavoro di inchiesta e di sostegno tra i profughi, facendo loro visita e poi creando anche dei materiali di controinformazione rispetto invece al tantissimo fango razzista che questa giunta ha gettato, e anche rispetto invece all'accoglienza per così dire umanitaria ipocrita di quello che rimane, diciamo, della sinistra istituzionale. E le persone che i compagni stanno incontrando, che vivono appunto alla mercé delle cooperative come l'eco-officina, hanno bisogno di vestiti anche invernali, visto l'arrivo appunto ormai vicinissimo dell'autunno, di scarpe, di detergenti, di saponi e di tabacco. Quindi tutti e tutte sono invitati a contribuire anche con quello che non usano più, magari dimenticato appunto in garage o nelle soffitte, e questi ragazzi appunto rinchiusi alla caserma militare Prandina di fatto si accontentano appunto di avere anche solo qualche cambio di vestiario, che al momento invece non è assolutamente garantito. Vi ricorderete anche che ai nostri microfoni abbiamo seguito la loro situazione, per cui quando erano arrivati alla caserma addirittura avevano garantito solamente un pasto al giorno da consumarsi alle 13 e non avevano assolutamente nulla in termini di vestiti piuttosto che di saponi o di telefoni e quant'altro, nonostante invece la giunta leghista, ma non solo, dia sempre ampio uso a battutacce della serie questi hanno i telefoni e i tablet, ma appunto non è esattamente così. Chi avesse la possibilità quindi può portare le proprie cose alla mensa Marzolo, possibilmente il martedì pomeriggio dalle 16.30 alle 17.30, ma tutti sono invitati, in quanto si ritiene utile, ad andare direttamente con i compagni della Marzolo alla Prandina per vedere e toccare con mano questa situazione. Inoltre, in questo appello, che è anche presente sull'account Facebook della Marzolo, si richiede, se possibile, anche l'aiuto di traduttori dall'inglese e soprattutto dal francese. Quindi la solidarietà e l'unità di classe tra gli oppressi sicuramente è un'arma, e è necessario cercare di rilanciare dei momenti di controinformazione e delle mobilitazioni contro la guerra imperialista, che è la sola causa di, dell'immigrazione, che viene invece definita un fenomeno di invasione dalla maggior parte dei media mainstream e da tutti i nostri politicanti. Quindi ovviamente questo è un appello che condividiamo anche ai nostri microfoni.
Radiazione, 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 radiazione.
Ascolta Radiazione.
Fatti contaminare da Radiazione. Ascolta Radiazione.
E la tosse mi sta quantomeno rendendo difficile la trasmissione, ma nonostante questo, andando un po' in chiusura con la rassegna di quest'oggi 21 di settembre 2015, vi volevo proporre un articolo tratto da Carmilla, Letteratura, Immaginario e Cultura d'Opposizione, ovvero Prosperare sul disastro, cronache dall'emergenza sociale permanente, parte 5. Lo propongo perché tra le varie persone sulle quali normalmente l'attuale amministrazione leghista della nostra città si scaglia, non ci sono solamente i profughi o i cosiddetti accattoni molesti che tanto sono stati citati dal Mattino di Padova, ma costantemente ci sono anche i Rom. E quindi andiamo a leggere questo articolo, Prosperare sul disastro, cronache dall'emergenza sociale permanente. Il comunismo era la fratellanza. Poi, quando finì il comunismo, cominciò il disastro. Prima nessuno avrebbe osato dire «Vattene via, Zingaro». Seido, Rom jugoslavo, Roma, Casilino 700. Circa 20 anni fa un altro esodo, più contenuto nei numeri di quello che oggi ci preme ai confini, attraversò le frontiere d'Europa. Fomentata dalla Germania, benedetta dal Vaticano e conclusa con i bombardamenti della NATO, la disgregazione della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia generava in quegli anni, insieme ad altri lutti, una nuova diaspora Rom. Nel calendario della destabilizzazione era arrivato il turno dei Balcani, prima che toccasse all'Afghanistan, all'Iraq, alla Libia, all'Ucraina e alla Siria. Anche allora, sul fuoco dei conflitti interni, soffiavano interessi potenti. La Germania unita necessitava di un proprio cortile di casa, un ampliamento dell'area del Marco. La NATO spingeva per l'espansione ad est. Anche allora la prospettiva di causare migliaia di morti e di profughi era una preoccupazione del tutto secondaria. La guerra civile jugoslava, preceduta da un'escalation di violenza razzista, rappresentò per i Rom quello che lo scrittore Rajko Djuric definì come il nostro secondo olocausto. In Bosnia i Rom subirono gli arruolamenti forzati nelle milizie serbe o nell'esercito bosniaco, i massacri delle tigri di Arkan, l'esproprio delle loro case e delle loro terre, condotto all'unanimità da tutte le fazioni in lotta. Poi seguì il Kosovo, ricordate? Solo chi non ha guardato negli occhi un bambino kosovaro è contrario all'intervento militare, esclamava Fassino a quei tempi, quando, da ministro della difesa, annunciava i bombardamenti a supporto dei separatisti albanesi. Dopo la guerra, nel Kosovo liberato, si stimò che la presenza della comunità rom fosse calata del 75% rispetto a prima del conflitto. L'UCK distrusse interi quartieri a Mitrovica e Pristina dei rom, ma sui loro bambini, oggetto di pulizia etnica, nessuno, tantomeno Fassino, disse niente. La guerra contro i rom jugoslavi non finì con i trattati. La Bosnia-Erzegovina, una volta indipendente, ne ratificò la discriminazione all'interno del proprio ordinamento. La Slovenia rese apolidi migliaia di rom, privandoli del diritto alla casa, al lavoro, all'istruzione e all'assistenza sanitaria. Nel 2007 la politica razzista di Lubiana favorì il dilagare di assalti e aggressioni. In Kosovo i rom superstiti vennero concentrati in un campo profughi in un territorio fortemente contaminato da piombo. Fra le migliaia di rom jugoslavi che arrivarono in Italia negli anni 90, i più fortunati rimediarono un provvedimento di protezione temporanea per pochi mesi e, una volta scaduti i termini, diventarono a tutti gli effetti clandestini. Gli altri, visto che erano rom, vennero classificati direttamente come nomadi, non come profughi di guerra o vittime di persecuzione, non dunque persone assolutamente stanziali che nel loro paese d'origine erano state depredate da tutto e a cui veniva negata ogni possibilità di ritorno, ma gente che abitualmente girava per l'Europa per propria scelta voluttuaria. Questa piccola svista semantica risultava particolarmente utile sia per occultare la presenza sul territorio italiano di migliaia di effetti collaterali delle nostre guerre umanitarie, sia per espellerli più facilmente, ma anche perché ai nomadi, che per definizione transitano, si è tenuti a dare solo collocazioni temporanee e soluzioni provvisorie, i campi, i prefabbricati. Qualora poi tali sistemazioni non esprimano a sufficienza il concetto di provvisorietà, può sempre intervenire uno sgombero a ribadirlo. Lo sgombero è un atto assolutamente funzionale alla costruzione del nomade. Ripetuto a cadenze regolari, distrugge ogni pretesa di stanzialità. Assieme alla guerra, ai trasferimenti forzati, ai decreti di espulsione, agli accompagnamenti alla frontiera, obbliga al movimento anche gente che non aveva nessuna intenzione di spostarsi da casa. Ma affinché la costruzione del nomade avvenga con efficacia e comprenda tutte le caratteristiche che gli vengono comunemente attribuite, lo sgombero deve garantire alcune condizioni. 1. La distruzione senza preavviso delle baracche con dentro tutti gli averi dei soggetti sottoposti a provvedimento di sgombero, in modo da costringerli a ripartire costantemente da zero. E da qui, la diceria, i nomadi non si evolvono mai dalla loro condizione miserabile. 2. Il trasferimento in luoghi privi di servizi igienici sufficienti, e qua via con i nomadi sono sporchi, e i nomadi vivono nell'immondizia e quant'altro. 3. L'interruzione della continuità scolastica dei bambini o il trasferimento in luoghi lontanissimi dalle scuole di appartenenza. 4. L'interruzione delle attività di sussistenza socialmente innocue, tipo il commercio ambulante. E 5. Il trasferimento e la concentrazione in campi sempre più grandi e affollati, che creano maggiore allarme sociale e dove le condizioni di convivenza provocano conflitti interni. Nella specificità romana si può affermare che queste condizioni siano state quasi sempre garantite da tutte le amministrazioni comunali degli ultimi 20 anni, sia di centrosinistra che di centrodestra. E si parla infatti in questo articolo anche degli sgomberati di Rutelli, dato che a Roma il primo campo nomadi realizzato dall'amministrazione comunale viene inaugurato dalla giunta Rutelli nel 1994 in via Salviati. Certo, gli insediamenti spontanei e informali dei rom c'erano anche prima, ma con l'apertura del Salviati 1 la formula del campo viene formalizzata come la risposta istituzionale ai loro bisogni abitativi. Quindi Rutelli in questo senso fu un pioniere, dato che tenne a battesimo i cosiddetti campi tollerati, quindi Salviati 1 e 2 e Tor de Cenci, e vale a dire insediamenti realizzati dall'amministrazione comunale utili per convogliarvi rom sgomberati da altri campi, ma con uno status incerto. Nel senso che da un momento all'altro qualsiasi sindaco poteva disconoscerne la paternità comunale e definirli come campi abusivi, quindi esponendo di nuovo la gente a rischio di sgombero. Successe al campo tollerato di Tor de' Cenci, aperto da Rutelli e sgomberato da Alemanno. Creare nuovi ghetti e poi raderli al suolo può sembrare un esercizio irrazionale, se si presuppone che l'obiettivo sia davvero quello di restituire ai rom condizioni di vita dignitose. Ma se l'obiettivo è alimentare la paura e le ossessioni securitarie, il discorso riacquista coerenza. Rutelli fu un pioniere anche per gli sgomberi, che assunsero una particolare frequenza negli anni 99 e 2000 per ripulire la città a ridosso del giubileo. A coordinarli con insensibilità proverbiale Luigi Lusi, all'epoca delegato del sindaco di Roma e in seguito meglio conosciuto per la faccenda della sparizione dei rimborsi elettorali della Margherita. Si cominciò con lo sgombero di Tor de' Cenci per far posto al nuovo campo tollerato. Nel corso delle operazioni di polizia furono prelevate 67 persone, tra di loro bambini, donne incinte, ma anziani e malati, e in 12 ore furono portati all'aeroporto e rispediti a Sarajevo, nonostante la maggior parte di loro fosse fuggita dalla guerra e i bambini fossero nati in Italia e nulla sapessero di quel paese. Le famiglie espulse vennero rintracciate in seguito dal fotografo Stefano Montesi a Ilizda, un sobborgo di Sarajevo. Vivevano in case diroccate e intorno c'erano cartelli con scritto «Attenti alle mine». Ma quello di Tor de' Cenci era solo una premessa allo sgombero del Casilino 700, il campo nomadi più grande d'Europa, con 1500 persone tra bosniaci, montenegrini, rumeni, macedoni e marocchini. Venne venduto all'opinione pubblica come sgombero umanitario. Il campo versava in condizioni fatiscenti e 6 bambini vi erano già morti intossicati, bruciati, uccisi dal gelo o dal caldo soffocante. Per anni gli abitanti avevano chiesto inutilmente al comune l'acqua per l'igiene e per spegnere gli incendi e l'allaccio all'elettricità per non dover bruciare la legna per scaldarsi. La risposta umanitaria fu lo sgombero. Ma forse proprio umanitario non era. Così lo descrissero i marocchini, un centinaio, trasferiti con i mezzi del municipio in un campo altrettanto abusivo. Tante cose ci sarebbero da dire sui modi con cui siamo stati sgomberati. I giornalisti, le associazioni e gli amici solidali allontanati, il sequestro di effetti personali, la distruzione di tutti i beni e gli oggetti che si trovavano nelle baracche e nelle roulotte. Siamo stati trasferiti al campo Casilino 900, 150 metri più in là. Il posto che il comune di Roma ci ha riservato è un cimitero, una ex discarica ricoperta con un po' di terra poi spianata. Si tratta di uno spazio al di sotto del livello di altri terreni, per cui al nostro campo piovono a cielo aperto gli scarichi degli inquilini del piano superiore e quindi non si resiste alla puzza. Il campo è circondato da terreni più alti con numerose macchine degli sfasciacarrozze sistemate una sull'altra, con rischio di cadere. La temperatura è sempre più fredda della media, c'è buio, umidità, non arriva il sole, l'ambiente è malsano. Le condizioni di vita non sono per esseri umani, anche se immigrati. Inutile dire che in quest'area non c'è la possibilità di lavarsi, che i bagni sono tutt'altro che igienici. I rom, con permesso di soggiorno, vennero trasferiti al Salviati 2, un enorme rettangolo di cemento arroventato con 3 o 4 miseri alberelli, situato in mezzo ai prati alle spalle di via Collatina Vecchia, in un luogo assolutamente isolato, a fianco dei binari della ferrovia, lontanissimo dai negozi dei generi di prima necessità. Gli vennero assegnati dei container, dello stesso tipo di quelli usati dalla protezione civile nelle emergenze, rettangoli prefabbricati dove fa caldo d'estate e freddo d'inverno e dove si vive uno sopra l'altro. Questi alloggi, pensati per le emergenze e per nuclei familiari di dimensioni molto inferiori a quelli rom, ospitavano fino a 6 persone. Non vi era alcuno spazio per la raccolta dei metalli, l'unica fonte di reddito della comunità, e il tentativo di costruire piccoli magazzini venne impedito dai vigili. Chi nel casilino 700 non aveva documenti validi, continuò il suo errare nomade in altri campi abusivi o venne preso ed espulso, come accadde a Sejdo Seferovic, rom bosniaco. Nel 2006 provò a tornare in Italia assieme a Ferid Suleimanovic, un altro sgomberato da Rutelli a Tor de' Cenci. Salparono in Croazia nel cassone di un tir. Ad Ancona li ritrovarono morti asfissiati.
Ascolta Radiazione.
E sono le 10:55 minuti, quindi si chiude adesso la rassegna stampa di quest'oggi, lunedì 21 settembre. Concludiamo ovviamente con i prossimi appuntamenti, o meglio, per la scarsità di minuti a disposizione, con un paio dei prossimi appuntamenti. Ci riferiamo a domenica 27, quando alle ore 13 alla Marzola Occupata si terrà un pranzo benefit per Radiazione, quindi ci saranno antipasti, pasta pasticciata, secondi carnivori e vegetariani, oltre come sempre a contorni, dolci, vino, caffè e grappa. Quindi per sostenere le spese di Radiazione siete invitati ovviamente a partecipare a questo pranzo domenica 27 settembre alla Marzola Occupata, oppure se non siete nei paraggi di Padova potete sempre fare una donazione come indicato sulla home del nostro sito. Mentre rimanendo sempre alla Marzola Occupata, un'altra interessante iniziativa sarà sabato 3 ottobre dalle 19, quando verrà presentato il libro Sebbenché siamo donne, storie di rivoluzionarie, e saranno presenti la curatrice Paola Staccioli e Silvia Baraldini. Peraltro di questo libro parleremo ai nostri microfoni martedì prossimo alle 17:30. Ovviamente, come sempre, vi terremo aggiornati in merito anche tramite le nostre pagine Facebook e Twitter. Con questo un po' è tutto, quindi vi saluto e vi auguro buona giornata.
Ma è un cucciolo di radio! È Radiazione!
Weiß noch nicht, dass tanzt.